Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, un buongiorno da Simone Calomino dalla stazione radiofonica di Roma. Nella puntata di oggi innanzitutto avremo un ospite, Enzo Giannelli, che insieme a noi parlerà dell'argomento del giorno. E qual è l'argomento del giorno? Ebbene, ho selezionato per voi quest'oggi un buon numero di canzoni che parlano di bambine. In che senso? Allora, durante gli anni 30 e 40 l'appellativo bambina era qualcosa che si dava un po' come vezzeggiativo. Allo stesso tempo questo nome però, come vedremo, conteneva in sé una sorta di attribuzione sociale. In poche parole, chiamare bambina qualcuna voleva dire sia chiamarla con un nome affettuoso, come oggi potremmo dire tesoro, però allo stesso tempo bambina pone l'altra persona in una posizione di inferiorità. E ci sono tante canzoni che usano appunto la parola bambina sia nel titolo che nel testo. Interessante invece confrontare queste canzoni con quelle che parlano di bambine effettivamente così classificabili proprio per la loro giovane età, che possono essere brani dei primi anni 20 come Capinera, Balocchi e Profumi o Il ciondolo d'oro. Di tutte queste canzoni parleremo insieme a Giannelli fra qualche minuto. Nel frattempo vi lascio al primo brano della scaletta di oggi, Cercavo una bambina, cantata da Ernesto Bonino.
Una bambina innamorata, cercavo una bambina come te. Sei come una fata, bianca e delicata, mentre t'abbandoni in braccio a me. T'affascina la notte inargentata, negli occhi tuoi c'è tanta ingenuità. La tua bocca amata, morbida e rosata, cerca un bacio nell'oscurità. Guarda nel cielo, quante stelle sorridono e tu, come in un velo, ti racchiudi perduta nel blu. Cercavo una bambina innamorata, cercavo una bambina come te. Sei come una fata, bianca e delicata, mentre t'abbandoni in braccio a me. Thank you.
Questo brano che avete appena ascoltato appartiene a quel filone di canzoni che utilizzano il termine bambina come vezzeggiativo. Infatti, cercavo una bambina innamorata, cercavo una bambina come te, recita il testo della canzone, brillantemente interpretata da Ernesto Bonino con questo bellissimo arrangiamento di Pippo Barzizza. Questa canzone fu registrata su dischi Cetra. L'altro lato del disco è Da quando penso a te, con l'orchestrina della rivista diretta dal maestro Carlo Zeme. È interessante vedere come Ernesto Bonino sia stato uno dei cantanti dell'AIAR che ha inciso con più orchestre contemporaneamente. Lo troviamo infatti sia al fianco di Cinico Angelini, che di Pippo Barzizza, che di Carlo Zeme e qualche volta anche con Francesco Ferrari. Bonino inizia la carriera nel 1941, quindi non inciderà mai dischi per la Parlophone, etichetta che smise di stampare sulla serie GP di largo consumo proprio nel 1941 e passò alla serie C, dove incidevano artisti come Ione Cacciagli, Nella Colombo, una debuttante Tina Allori e Silvano Lalli. Dopo questa breve parentesi discografica, torniamo alle nostre bambine e passiamo a questo secondo brano della scaletta di oggi. Bambina innamorata. Canta il trio vocale Sorelle Lescano con l'orchestra del maestro Pippo Barzizza.
Carissimi ascoltatori, siamo qua con Enzo Giannelli.
Un saluto a tutti.
tutti.
Allora, caro Enzo, queste bambine di cui parliamo oggi, no? Erano soprattutto protagoniste delle canzoni dei primi anni 20, fine
anni 20, a cavallo tra gli anni 20 e 30. Però bisogna fare un po' attenzione perché c'è un limite di demarcazione. Mm. Nel senso che a cavallo, proprio al principio degli anni 30, viene fuori il socialismo di Filippo Turati, il quale comincia a prendersi cura dell'infanzia abbandonata.
Ecco qui.
Oh, e su quel tema dell'infanzia abbandonata viene fuori tutto un florileggio di canzoni sugli orfanelli, sulle povere derelitte, eccetera. Che è vero che come intenzione è quella di preservare certi diritti e cominciarsi a occupare di un tema che esisteva, di un problema che esisteva, ma nello stesso tempo le canzoni che ne escono fuori sono tragicomiche, sono veramente terribili.
Quando il mio babbo ritorna dalla guerra, una piccina piangendo chiese a mamma: vien presto, più non piangere, figlia bella, vedrai, ritornerà pien di valore. Ma il volto della mamma impallidiva ed una morsa le serrava il cuore. Poi mentre la piccina sua dormiva, con voce stanca pianle sussurrò: orfanella spagnola, non piangere più. Orfanella spagnola, sorridi orsù. Una fulgida vita t'attende ancor. Io vivrò per te solo, mio bel tesor. Il tuo babbo dal cielo ti veglierà, ed il cuor tuo di gelo riscalderà. Undi la guerra del babbo t'ha privata, e una medaglia in cambio t'è restata. È piccola, sì, è ver, quella medaglia che il babbo guadagnò nella battaglia, ma è grande onor morire per la patria, come il tuo babbo un dì per lei morì. Perciò non devi piangere, piccina, e fiera puoi pensare al tuo papà. La piccina ad un tratto si ridestò, il bel volto di mamma accarezzò. Sarò buona, mammina, le disse allora, pregherò finché il babbo ritorni ancora.
Ricordo al riguardo una piccolo giornalaio cantata da Ada Neri, che era una cosa terribile di questo bambino.
Ma c'era anche lo Zingarello, la piccola fioraia, Straccetto. tutto. E tutte di tutto queste bambine che andavano scalze, nude, stracciate, o madri che si dividevano dal marito e questo bambino veniva misconosciuto e ritrovato dopo essere stato ricercato in un orfanotrofio. Insomma, erano tutte queste tragedie che oggi le troviamo esilaranti. Lo erano anche allora, ma avevano una parvenza
di realtà, purtroppo. Anche.
Sì, avevano una parvenza di servizio sociale.
Certo, ma diciamo che era una cosa che si vedeva effettivamente nella realtà di allora.
Nella realtà c'era, perché c'era la fame, la miseria, esisteva veramente. Insomma, non ci scordiamo dei romanzi di David Copperfield, eccetera. Insomma, siamo in quell'epoca lì, Miserabili di Victor Hugo, ed è tutto su quella scia che si produce la canzone, il romanzo d'appendice, che si equivalgono molto. Il cinema.
Salta ladra, quando la notte si dirada, allor che scende la rugliada, girando vo per ogni strada, là sugli angoli chiedo umile solo un po' di pane alla pietà che spesso ahimè non c'è. Quando ammantano le tenebre il ciel, nella notte vo col vento e col gel, là sotto i ponti al chiar di luna, senza fortuna, spesso digiuna. Della mamma i dolci baci non ho, la sua tenera carezza non so, come le rondini nell'alba pallida vado cantando così. Guardo, trepida, i bimbi per la via passare, sospiro allora nel pensare, c'hanno una mamma e un casolare, mentre passano, si discostano, forse mi sfugge ognuno, perché son solo e lacerato. Quando ammantano le tenebre il ciel, nella notte vo col vento e col gel, là sotto i ponti al chiar di luna, senza fortuna, spesso digiuna. Della mamma i dolci baci non ho, la sua tenera carezza non so, come le rondini nell'alba pallida vado cantando così. Canta, braccetto, canta, è questa la tua vita, il tuo destino.
Una di queste bambine, scalze e lacere, era proprio quella che stava davanti ad una vetrina in adorazione di un ciondolo d'oro, di gioielli.
Ora, la poverina... non so se faceva la sartina o qualcosa, perché di solito erano tutte sartine.
Chissà che cosa dovevano cucire tutte queste sartine.
Non si sa, se si fossero cucite la lingua sarebbe stato meglio. Comunque, succede che lei è in adorazione di fronte a questi gioielli. Certo non se lo può permettere.
Beh, certo che no,
però
scalza.
Però si avvicina un vecchio Ganimede, ecco, e dice: guarda, per te c'è pronto un ciondolo d'oro. Per una carezza, un'ora d'amore.
Per un'ora d'amore. E che cosa fa la bambina, quindi, allettata da questa proposta?
Fa due passi e finalmente si avvia verso un villino ed entra in un gaio stanzino.
Ecco.
Perché i testi sono stupendi.
Sono,
capisci?
Meravigliosi.
Perché due passi affrettati, l'entrée di un villino, un gaio stanzino, astuzia e umiltà.
Ma capisci? Figurati.
Oh, il fatto succede.
Il fatto succede.
La sventurata, quando esce, ha un complesso di colpa. Perché in fondo dice: io per un ciondolo d'oro ho dato la mia virtù. Non che la virtù della bambina contasse più del ciondolo d'oro.
No. Oh, beh, insomma.
Però
Enzo, su via. Vabbè. Questa bambina si ritrova senza virtù, senza più onore. E certo. Che cosa combina?
Butta il ciondolo d'oro.
Così.
Ora, si può essere più scemi di così? Hai perduto l'onore, tieniti il ciondolo d'oro.
Ma senz'altro, Enzo, ma quello è il gesto simbolico che la riconduce.
Lo so che è il gesto
simbolico. A una parvenza di pudore, di come dire, un ritorno.
Però gli autori questo pudore non l'avevano.
A quanto pare no, perché quel ciondolo d'oro era lì pronto per la bambina. In cambio di un'ora d'amore.
Dai nudi piedini le vesti a brandelli, guardava i gioielli in un gran magazzino. Sparuta e tremante pel crudo rigore, quando ecco un signore le dice vicino. Un ciondolo d'oro è pronto piccina per te. Qual giusto compenso di un'ora d'amore, di un'ora d'amore per me. Voltando il visino perplessa esitante, al furbo galante non seppe negar. Due passi affrettati, l'antre di un villino, un gaio stanzino, astuzia e umiltà. Un ciondolo d'oro è pronto piccina per te. Qual giusto compenso di un'ora d'amore, di un'ora d'amore per me. Dopo un'ora col ciondol donato, lo sguardo offuscato sul viso il rossore. Le parve la gente ridesse d'incanto, scoppiando in un pianto quel ciondol gettò. Vil ciondolo d'oro, perché mi illudesti così? Per te ho dato tutto, perduto il mio onore, per te dissi a un vile di sì.
Un'altra bambina, scalza e lacera, un giorno passeggiava per una via e bussò alla porta di un signore e gli chiese: «Dammi un soldo, ho tanta fame».
Ma questa è la famosa capinera di, esatto, Vittorio Giuliani.
America.
È una ragazza, una ragazzina, perché aveva 13 anni, che poi nella seconda strofa ce lo dice, che 13 anni lei compiva e si era fatta pensierosa perché non aveva né padre e né madre. Il giovane è uno che si accerta, evidentemente.
Se avesse padre, madre o famiglia.
E se la porta a casa.
La ospita a casa.
La ospita
a casa. Certo, povera donna.
Ma la poverina, i primi giorni, riempie la casa di trilli di grida, perché era una capinera, quindi cantava.
Gioiosa, canterina, gorgheggiante.
Che cosa poi succeda?
Non lo sappiamo.
Non ce lo dicono gli autori.
Un po' di pudore c'era
ancora. Fatto sta che la sciagurata, evidentemente, in una notte in cui nevicava, perché poi in queste tragedie o nevica o ci sono bufere di pioggia, tremendi temporali, eccetera, esce di casa. Lui, il ragazzo, il giovane, che avrà avuto 30 anni, da come lo descrivono così, 30-35, una persona benestante, ricca, un ricco figlio di papà, sicuramente, certo. Anche perché si permetteva il lusso di passare la notte fuori, trascorrendola in orge, tanto che dice, una mattina, in un'alba di gennaio, dopo l'orgia rincasavo, e prima di entrare in casa mi accorgo che in quel cumulo di neve escono due piedini rossi.
Oh mamma mia, e di chi erano questi piedini?
Di Capinera.
Povera Capinera.
Sì, ma anche lei un'altra scema.
Se nevicava e ci scalza.
Stava al caldo dentro casa e quindi non si capisce, perché poi sono queste cose che ti spiegano i fatti, ma non ti spiegano la chiave di lettura, il perché questi
certo,
fatti accadono.
Ma quello lo lasciano all'immaginazione dell'ascoltatore.
Perché la ragazza è andata via da casa?
Perché è andata via da casa scalza, io
perché era scema.
Appunto.
Ecco, quindi niente, muore assiderata.
Povera figlia, e lui che cosa dice? Lui che cosa dice? Pensa come mai questa bambina era andata via di casa, forse pentita al suo nido tornava, perché era andata via.
Pentita di che cosa? Pentita ma di padre e madre non li aveva.
Ho capito, ma in un impeto, in una voglia di libertà, questa era uscita di casa ed era rimasta chiusa fuori sotto la neve.
Sì, ma poteva aspettare la primavera almeno.
La Capinera, la primavera, non l'ha aspettata
ed è morta assiderata.
La chiamavano Capinera per i suoi ricci neri e belli, stava sempre coi monelli per la strada tutti il dì. Scalza la c'era una sera, ma frezzava a rincasar, col visino suo vi c'era, me la vivi avvicinar. Dammi un soldo, ho tanta fame, c'hai la mamma, non ce l'ho, il tuo babbo e la tua casa, lei rispose, non lo so. Provai una stretta al cuore quella sera, la mia casetta colse Capinera. E lei cantava, cantava, giuiva, di grilli e grilli la casa mi empiva, ed un bel sogno nel cuore carezzavo, la contemplavo, forse l'amavo. In un'alba di gennaio dopo l'orgia rincasavo, nevicava e m'apprestavo già ad aprire il mio portone, ma a distanza molto breve vidi un certo non so che affiorare fra la neve, dissi allor vediam cos'è. Eran cenci, io li rimossi, diedi un grido, due piedini, scalzi e rossi, poi le mani, poi un visin. Un urlo mi sfuggì vedendo che era la morticina, la mia Capinera. Forse penetita al suo nido tornava, forse qua giù che le aprì si invocava, mentre la neve saliva, saliva, e lei moriva. E
ma fossero questi i problemi,
no.
Perché ci sono pure i bambini maltrattati dalle mamme che invece di curarsi dei propri figli si comprano la cipria, la colonia e il cotì.
Bene, Balocchi e Profumi, che credo sia di Ea Mario.
Sì.
è una delle canzoni scritte in lingua da questo grande autore napoletano, che è poi l'autore della Leggenda del Piave, Le Rose Rosse, Ladra, eccetera.
Tammuriata Nera in napoletano.
Come no, certo, Mario. E pare che sia stata ispirata da un negozio degli anni 20, una profumeria napoletana. E questa insegna proprio era di balocchi e profumi.
Ah.
Questa donna, che naturalmente dei mariti non si parla,
mai, non si
niente.
Sa, non si
questa
sa.
Donna cresce, ma... questa bambina, mm-hmm. che mi sembra un po' la versione canzonettistica dell'affare della signora Warren, mm. questa commedia americana dove la donna gestiva delle case di piacere e quando fa studiare la figlia, la fa diventare una persona di rango, eccetera. Quando la figlia scopre di questi studi, da dove è stato tratto il denaro, si ribella alla madre, dice perché questa... E questa è un pochino
la versione musicale.
Questi ecco. temi un po' si ripropagano nell'aria. E la poverina, la bambina, dice: tu compri cipria, profumo, cotin, ma lei lo comperava per farsi bella, perché doveva piacere.
E certo, e alla perché... bambina cosa ne veniva? Niente.
Niente, poverina, non aveva balocchi per giocare.
Stava lì a guardare.
Però poi c'è la scena finale tragica.
Ah, ma il finale.
La bambina morente.
Morente.
Che poi negli anni 60-70, quando è stata ripresa dagli attori di Cabaret,
sì.
questa bambina... veniva l'istinto di strozzarla perché era insopportabile.
Anche durante la morte gridava lo stesso.
Mamma, tu compri soltanto profumo per te e io non ho i balocchi. La madre pentita se la stringe al cuore,
ah,
ma la bambina muore sicuramente di tubercolosi.
Ma si vede, ma perché? Anche questa bambina che muore così improvvisamente. Ma bisogna farsi un paio di domande. Cosa poteva avere subito questa povera figlia?
Ma sai, allora non c'erano medicinali.
Beh, sicuramente.
Non c'erano gli antibiotici, la miseria imperava, queste donne che in fondo si vendevano, ma poverette, non sono mica tutte da condannare, sai?
Beh, sì, ma io darei una visione un po' più romantica di questo finale, perché la bambina sviene, si sente male e la mamma le porta tutti i balocchi che erano nella vetrina.
Sì, ma la bambina non riesce a giocare.
Ma lei dalla felicità muore, Enzo.
Tu dici?
Io spero.
No, sei troppo ottimista. No, io spero il contrario, perché altrimenti non ha senso la canzone.
È giusto, giusto. Ricordo invece di una bellissima versione di questa Balocchi e Profumi fatta da Lea Padovani e Vittorio De Sica in un film degli anni 50 che mi sembra si chiamasse Gran Varietà, un po' la storia
sì,
che faceva la storia del varietà,
probabilmente sì.
Bellissima, andatela a cercare su YouTube.
Tutta spolvorante la vetrina piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo spolvorio di quei lumi, comanda, signora, cipria e colonia così. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto gli occhi per la tua piccolina, non compri mai i balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Salotto profumato, ricco di cucini di seta, porgi il labbro umido al peccato, mentre la bambina indiscreta si chiude quel nido pieno d'odor di cotin. Ferma tua piccolina, non compri mai
e se le agonizza la bambina, or la mamma non è più in grata, corre a vuotar tutta la vetrina per la sua figliola malata. Amore mio bello, ecco i balocchi per te. Grazie, mormorò bambina, vuole toccare quei balocchi.
Poi negli anni 40 queste bambine cominciano a crescere.
Le bambine cominciano a crescere, però gli autori le mantengono sempre a quell'età. Tanto è vero che quando cominciano a sviluppare, eccetera, cominciano a diventare donne, già gli autori se ne disinteressano.
Certo, anzi le criticano nelle loro canzoni.
Nelle loro canzoni. Comunque il fatto però resta sempre ambiguo. Perché a queste donne non si dà mai l'importanza della donna, chiamandole bambine e di titoli di canzoni con le bambine scritte, è sempre un giocattolo, è sempre un qualche cosa con cui giocare, con cui divertirsi. La donna non ha mai un'entità sua.
Certo, certo.
Dai, bambina dall'abito blu, prima di dormire bambina... Bambina, bambina.
Bambina ascolta, bambina innamorata, sì, non sei più la mia
non
bambina.
Sei più la mia bambina.
Potremmo eccetera. Andare avanti ore.
E come bambina non mi far soffrire, poi di bambine Natalie Notto ne ha cantate a decine.
Ah, a decine, sì.
A
sì,
decine.
Sì, sì.
Ricordami con te, anche se sono lontano, non sei vicino a me. Ti parlerà questa canzone d'amore e ti dirà che non ti sconterò.
Bambina, ascolta queste parole del cuore. Vogliono dire ti amo, vogliono dire ti amo.
Non ti so dare le mie parole, che voglio dirti non so sì.
Sono sbocciate lentamente dal mio cuore
per dirti il mio più grande d'amore e ti dirà che non ti scordi.
Beh, bambina era anche un po' l'appellativo che si dava alla era fidanzata.
Era l'appellativo, però partiva da un'idea di un certo tipo. E certo,
donna.
Sempre la donna oggetto.
Certo. E senti, Enzo...
Perché una piccola parentesi, perché nella canzone italiana, fino a un certo periodo, e non più tardi di 20 o 30 anni fa, la donna aveva due aspetti. O era angelicata, o era... traviata.
È vero,
da una parte c'erano le bambine innamorate, le angeliche, eccetera, dall'altra c'erano le ladre di cuori, le creole, le donne perdute, addio signora, la stessa, eccetera, tutte Madame Bovary.
Però con l'arrivo dell'influenza della cultura americana, alla bambina carina, piccola e adorabile, che poteva essere la desiderabile donna italiana,
sì,
si oppone invece una visione di donna emancipata, la signorina grandi firme, bella, formosa.
Certo, tant'è vero che il monumento, fanno signorina grandi firme, ti faremo un monumento.
Certo.
Però lì nasceva già dalla figura della signorina grandi firme di Boccasile.
Assolutamente.
Che era stata fatta per la rivista di P.D. Grilli, signorina grandi firme.
Beh, non per nulla la censura fascista non voleva quest'idea di donna, come abbiamo più volte ricordato nelle nostre trasmissioni, e fece togliere i disegni di Boccasile dalla copertina.
Sì, però al momento non è poi tanto giusto così, perché Boccasile fece queste donne rubensiane,
sì,
proprio perché il fascismo voleva le donne produttive, che facessero figli,
quindi formose,
quindi dovevano essere madri, genitrici,
certo,
dovevano
fertili,
essere
per così dire,
fertili, certo,
da dare nuova prole alla patria.
E tant'è vero, appunto, le donnine di Boccasile sono formose, di cui poi fino al dopoguerra abbiamo avuto le maggiorate fisiche,
ecco,
compresa la Pampanini,
assolutamente,
eccetera. Siamo lì,
la
poi
stessa
dopo,
Sofia Loren,
così. Verso la metà degli anni 50 con Audrey Hepburn comincia a diventare la donna crisi,
certo,
e proprio diventando donna crisi acquisisce anche una sua personalità e una sua autonomia e una sua soggettività.
Beh, cambia proprio l'idea della donna anche
con,
certo, il new look di Dior,
certo,
con tanti nuovi modi di vedere la figura femminile non più come la bella donna formosa e campagnola, ma come l'emancipata cittadina magra e desiderosa di scalata,
sì,
sociale.
Ma evoluta, volitiva.
Evoluta,
direi.
Assolutamente.
No, tu non sei più la mia bambina, ma una moderna signorina che gioca con l'amore. Geli di tuoi baci per riscaldarmi il cuore. Sento tanta malinconia, sarà la nostalgia del mio perduto amore. Mia bambina, ma una moderna signorina che ha tanto freddo il cuore. Sei stato un sogno, il primo sogno della mia gioventù. Ti ho tanto amata, ma sei cambiata, non ti conosco più. tanta malinconia sarà la nostalgia del mio perduto amore. No, tu non sei più la mia bambina, ma una moderna signorina che ha tanto freddo il cuore.
E proprio questo tema, caro Enzo, che hai saputo tirare fuori della donna oggetto, si ripete in diversi testi degli anni 40.
E infatti, quando la bambina cresce, all'innamorato non piace più, all'uomo non piace più. Infatti dicono i versi di questa canzone:
non sei più la mia bambina,
più la mia, così mutata non mi piaci, sei già una signorina che gioca con l'amore, sono troppo gialli di tuoi baci, quindi vai all'inferno.
Esatto, la sostanza è questa. E il tema si ripete anche in Non hai più la veste a fiori blu.
È certo, perché la veste a fiori blu era simbolo di una sottomissione, di un certo modo di essere.
Assolutamente. Cambia proprio l'idea di porsi nei confronti dell'amore da parte delle signorine, nei confronti dell'altro sesso.
Certo.
La veste a fiori blu forse rappresenta un passato di pudicizia.
Di pudicizia,
per così dire.
Certo. Era un momento, intanto, il simbolo del blu.
Esatto,
che è un colore direi celestiale, che dà un senso.
Vabbè, poi negli anni 40 era tutto blu.
Tutto blu, infatti si l'ha detto anche Giovanni Danzi
e anche
volta.
Nunzio Filogamo, la sua canzone Tutto blu.
In quel periodo ci dicevano: fate una canzone con il blu dentro.
Certo, piaceva tanto. Quindi da una parte abbiamo bambine e fiorellini blu, dall'altra signorina grandi firme e
la signorina della quinta strada.
La signorina della quinta strada.
Come no?
Canta la canzone d'amore tra le mille luci d'or di Broadway. Oh, la tua voce dà l'elettricità e concerto non so che ogni cosa insieme a te le fa danzare. Nella gamba al solito del cervello, al solito ritmo americano già si sa. La signorina della quinta strada, che quando canta fa oh. E ritornello che si ripete lungo la contrada, in giugno in coro fa oh.
Questo mondo di vento è divalato,
non so che voglia dir.
Certo movimento sei combatto,
ti farai mazzire. Con la fietta, la signorina della quinta strada, che quando canta fa oh, 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 oh. La conoscente, la signorina della quinta strada,
Ma, beh, sai, quelle canzoni lì che prendevano in giro un tipo di donna nuova, in un certo senso la giustificavano anche socialmente, le
Sì,
davano un
certo.
ruolo, le
Certo.
dicevano che esisteva.
Anche perché bisogna dire questo, che se una persona, e in questo caso la donna, sa prendersi il diritto di essere,
Ecco,
ci riesce.
appunto, appunto.
Io mi ricordo una cosa molto personale. Io avevo una cugina che nei primi anni 40 portava i pantaloni. Era una ragazza disinvolta, carina, giovane. E quando andò in un paesino vicino Roma con un suo amico e lei dietro la Vespa, la Lambretta, non lo so cosa fosse all'epoca, tutta la gente si affacciava a vedere questa ragazza con i pantaloni.
Forse la legittimazione della donna moderna c'è anche in quelle pubblicità di automobili dove la donna slogan era una Isa Miranda o una Vivi Joy.
Sì,
Quindi,
non confondere una
sì.
cosa, perché è vero che c'era un regime delle cose, eccetera, che decidevano il comportamento, il modus vivendi delle persone. Però poi sappiamo che dove c'è l'interesse, la pubblicità, eccetera, allora si
Certo.
fanno delle eccezioni alla regola.
Ecco.
Si fanno.
Forse questa era una di quelle
Capisci?
eccezioni.
Una di quelle
Ma
eccezioni.
sai, nonostante tutto, anche l'eccezione nella costruzione della mentalità
Erano
delle persone è
importanti, certo che erano
importante,
importanti,
certo.
come no? L'Eda Gloria, per esempio, negli anni 30, quando venne fuori il nylon, fu fatto un treno che attraversò tutta l'Italia, perché in tempo di anarchia c'era poca stoffa, serviva la stoffa vera, serviva per i paracaduti, eccetera, e quindi venne fuori questa scoperta, il nylon, che fu una grande trovata, e l'Eda Gloria, insieme a un'altra attrice, in questo momento
Germana Paolieri, mi
Germana
pare.
Paolieri, vennero messe le grandi fotografie e accompagnavano per tutta l'Italia questi camion, questo treno, per
Che
andare a
pubblicizzava il
pubblicizzare,
nylon.
capisci?
Hai
E l'Eda
capito?
Gloria era il momento in auge che aveva lanciato Portami tante rose sul film L'aria del
Ah,
continente.
figo. E poi negli anni 60 questa bambina continua a rimanere protagonista delle canzoni.
Continua a rimanere protagonista delle canzoni, però direi che negli anni 60 è quasi più un appellativo giocoso
Sì,
che ideologico.
sì, probabilmente sì, però sai, l'idea viene sempre da lì.
Certo che l'idea niente nasce per caso, nulla si crea e nulla si distrugge, però niente,
Più
però
smaliziato, dici
è
tu.
più smaliziato e veniva usato veramente in tono un poco più giocoso, anche perché il modo di cantarle, come la cantava un
Assolutamente.
Little Tony o un Tony
Dall'Ara.
Dall'Ara, era logico che era in un modo un po' diverso da come li cantava Rabagliati
Ecco, sì,
o Daniele Serra, insomma.
assolutamente. Anche il contesto era
Il
diverso
contesto era
comunque.
diverso, ma era già diverso, sai, siamo lì a due passi dove una Patti Pravo e Caterina Caselli danno le chiavi di casa alle fanciulle italiane.
Ecco, assolutamente sì.
Capisci?
Poi gli anni 50, nonostante non siano proprio pieni di canzoni sulle bambine, rappresentano una fase di passaggio importante per la società italiana,
Una fase
per il
di
cambio
passaggio
delle
importante,
mentalità.
però è un termine usato un po' meno. C'era
Vero.
solo una canzone a Sanremo che si chiamava Una bambina sei tu nel 54.
Pensa, che cosa diceva questa
Una
canzone?
bambina sei tu, insomma, sempre l'eterno tema. Io sono l'oggi che va, tu sei il domani che arriva. Quindi
Ecco.
non pensare a me e
Ecco.
aspetta che arrivi la tua età, una persona della tua età,
Insomma, una
insomma.
versione di non ho l'età
Un
un
po'
po' primordiale.
anticipata, sì, un pochino primordiale, però con una certa morale. Io sono l'ieri che tramonta e tu sei il domani, quindi l'aurora. Io sono il tramonto e tu sei l'aurora. Sai, si ripetono queste cose,
Ecco, i temi
insomma.
un po' alla fine tornano sempre quelli. Enzo, ti ringrazio molto per il tuo
No,
intervento.
grazie, io mi diverto in queste cose.
E anche per oggi abbiamo terminato i brani della scaletta. Spero che queste canzoni sulle bambine di ogni tempo vi siano piaciute e che la trasmissione di oggi abbia risposto alle vostre aspettative. Quindi con questa speranza io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Il Discobolo, con una nuova puntata di La Voce del Padrone.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.